è il cervello che controlla il nostro corpo, oppure in parte anche i nostri organi vengono controllano il cervello?
Beh, direi senz'altro tutte e due. Da dove viene la fame? In buona parte dallo stomaco, l'avevamo sospettato, vero? Bene, io vorrei farvi una chiacchierata assolutamente informale in stile puramente radiofonico. Chissà se il tavolo... No, meglio essere prudenti. E mi viene bene l'esempio di Giacomo Cao, che parlava di queste condizioni estreme sulla Luna, su Marte, caldi estremi, freddi estremi. Cosa servirà questo sistema neuroendocrino? Che ce ne importa? Tutti abbiamo sicuramente sentito parlare di qualche ormone, pensiamo al culturista che notoriamente si fa pere di steroidi di varia natura, di anabolizzanti. Tutti quanti avremmo conosciuto qualcuno, visto che la tiroide è una delle malattie più spesso coinvolte, degli organi endocrini più spesso coinvolti, avremmo incontrato una persona ipotiroidea che è tutta molto lenta, fa sempre freddo, tende a mettere su peso. Oppure ci siamo tenuti debitamente lontani dal cugino ipertiroideo, il quale è sempre tutto scatenato con mille idee, assolutamente irrefrenabile. Quindi, qual è il messaggio che io vorrei darvi, qui dividere con voi? Che tutto questo sistema ci serve sostanzialmente per una vita enormemente varia. Quando lei si trova sui campi di sci quest'inverno a meno 20, o invece quest'estate stava a Baia Chia ad arrostirsi al sole, immagino che la temperatura al sole sarà stata sui 40-45, sempre lì tranquillo, perfetto. Come mai queste condizioni assolutamente estreme, a digiuno da 3 giorni, forse non è successo ancora, ma oppure appena ben nutrito eccetera, sempre perfettamente, diciamo così, fedeli a noi stessi, perfettamente funzionanti? Ma pensiamo a come siano estremamente diverse queste situazioni. Torniamo alla situazione tiroide di prima per prendere un qualche esempio concreto. La persona ipotiroidea mangia pochissimo relativamente e aumenta di peso. La persona ipertiroidea si nutre e tende a dimagrire progressivamente nel tempo. Tutti conosciamo l'amico invidiatissimo perché mangia come un bufalo, ma è sempre perfettamente snello. Alcuni tra noi sicuramente possono fare tutti gli sforzi eroici che vogliono, ma in realtà restano fedeli a un certo profilo. Come mai tutto questo? Palesemente c'è qualche cosa che regola il flusso della nostra energia. Man mano ci nutriamo, che succede? Il nostro stomaco riceve il cibo, comincia lui stesso a segnalare. Tutti sappiamo che siamo una fame irrefrenabile, ma in realtà dopo i primi 3 o 4 bocconi, in realtà certamente ci resta la fame, ma rallentiamo rapidamente l'ingresso del cibo. Assorbiamo queste sostanze nutritive e il tessuto grasso, proprio il tessuto adiposo, manda in circolo un ormone che progressivamente spegne la nostra fame. Quindi vedete come già queste poche parti del sistema endocrino tutti i giorni, silenziosamente, sotto banco, senza che ovviamente noi ce ne dobbiamo occupare, ci danno il segnale, datti da fare, oppure semplicemente sediti a tavola, a seconda delle circostanze, ma in realtà ti sei nutrito, basta. E molti di noi che cercano di migliorare il profilo sanno come in realtà ci sia, i nostri sistemi ci diano una fedeltà incredibile proprio al mantenimento del peso corporeo. E non si fanno prendere in giro. Se prendiamo, non so, un ratto, già giusto per prendere un animale che possiamo in qualche modo sperimentare, gli diamo del cibo finto, senza le calorie giuste. Non si fa assolutamente fregare questo sistema. Aumenta l'assunzione di cibo sino alla precisione di una singola caloria. Quindi mangia di più perché ci sono meno calorie. Quindi, come vedete, è un sistema decisamente avanzato. Ma aggiungiamo qualche altro strato a tutto questo, il sesso. Ovviamente, non c'è bisogno di dirlo, l'organo sessuale principale è il cervello. Ma da dove nasce questo sesso, quella situazione che quasi noi tutti, salvo poche eccezioni, vedo qui, voglio dire, un certo giorno o un certo periodo della vita, mesi, giorni, mesi, settimane e mesi, durante la notte si sono cominciati ad accendere quegli ormoni che poi ci hanno scatenato la pubertà. Che è successo? Di nuovo, due dita. Mettetele gentilmente alla radice del naso, pensate che lì dentro c'è la mucosa olfattiva. Da lì, in un periodo tardivo della vita fetale, sono partite non più di un migliaio di neuroni, se non ci sono quelli non si parla di sesso, i quali sono migrati un po' indietro, quello che alla fine sono alcuni centimetri, sono andati proprio nell'ipotalamo a costituire i neuroni che scatenano la pubertà e scatenano tutte le attività sessuali. Senza di quelli non succede nulla, infatti ci sono rare sindromi in cui quei neuroni mancano e non si ha la maturazione. Quindi, di nuovo, questi neuroni come fanno ad agire? Segnalano lì dentro questa piccola parte del cervello, così fondamentale e così cruciale, che purtroppo qualche volta capita che un tumore si localizzi lì, anche magari un tumore di per sé benigno, ma è un'area assolutamente inaggredibile, perché demolire quell'area significa trovarsi poi un vegetale e quindi non più una persona umana. Quindi è un'area estremamente cruciale, quei neuroni parlano tra loro. Poi vi dicevo questa connessione con la ghiandola centrale endocrina, che è l'ipofisi, e di lì ogni tanto parte un pacchetto di ormoni che, per esempio, nella donna, nel momento, diciamo così, del picco di secrezione che scatena l'ovulazione a livello ovarico, versano in circolo le quantità di ormoni appropriate. Quindi abbiamo parlato di questi due aspetti, ma vorrei tornare un attimo al quesito di Pahler iniziale, cioè è il cervello che decide, è, diciamo, è tutto il nostro organismo che decide. Forse il messaggio sostanziale è che i due lavorano costantemente insieme. Cioè, come posso dire, pensiamo a una macchina complessa, non so, anche semplicemente al riscaldamento di casa. Noi abbiamo palesemente un termostato, il quale, se è particolarmente avanzato, si adatta al nostro migliore benessere. Dicevamo prima, la fame, la sazietà, stimola la fame, man mano lo stomaco si riempie, già un pochino attenua la fame, dicevamo. C'è una serie di ormoni successivamente che consentono poi man mano di arrivare a sazietà. Però allarghiamoci di fianco ancora. Tutti sicuramente conosciamo, se non c'è qualche diabetico qui in sala, conosciamo un amico, un parente, un cugino che è diabetico. Voglio fare questo esempio perché chiunque abbia conosciuto per un certo periodo un diabetico, chi abbia sperimentato quella condizione, sa che cosa vuol dire ipoglicemia. Molto spesso nel linguaggio comune utilizziamo il termine ipoglicemia per descrivere il languore che abbiamo quando è ora di nutrirci. In realtà l'ipoglicemia è un evento molto più drammatico, con la situazione in cui uno si sente annebbiare le idee, il cervello, eccetera, proprio perché il cervello dipende dal mantenimento dei livelli di zucchero in circolo. Quindi, se il diabetico si è fatto troppa insulina e ha mangiato insufficienti quantità di zucchero, oppure per una serie di altri motivi ha avuto una forte attività fisica e quindi ha consumato maggiormente, può trovarsi in una situazione in cui la glicemia tende a scendere troppo, quindi evento altamente drammatico. Bene, capite che per un evento così drammatico è logico, ed è infatti così che funziona il nostro organismo, ci sono 3-4 differenti barriere tutte in parallelo che servono a difenderci. Pensate ad animali molto lontano nel tempo che vivevano nell'oceano. Ipoglicemia? Ma va là, una boccatina di plancton, problema risolto. Passaggio alla vita terrestre, immediatamente alimentazione altamente discontinua, e immediatamente si sviluppano una moltitudine di sistemi che servono a difenderci. Ci sono vari ormoni, adesso non voglio stare a raccontarveli naturalmente. All'altro estremo, torniamo al nostro, come dire, amico, parente, conoscente diabetico. Quella persona sa perfettamente che se la ipoglicemia è il problema acuto, il problema nel lungo periodo molto più di impatto è che in realtà, quando gli zuccheri tendono a essere spesso troppo alti, creano un problema in giro per l'organismo, a tutto il microcircolo. Di nuovo, che fa il nostro sistema endocrino? Panino. Tutti abbiamo sperimentato il panino di prima. Bene, gli amidi vengono rapidamente tagliati in zuccheri nell'intestino e vengono assorbiti. E quindi, se vanno direttamente in circolo, significa che la glicemia sale verso l'alto in modo spiccato, come succede nel diabetico in generale. E allora che succede? C'è un sistema di anticipo, come l'anticipo della nostra automobile. Premiamo l'acceleratore ad alto numero di giri, la miscela deve arrivare nella camera di scoppio in anticipo, se no non fa in tempo a innescarsi nel breve tempo del ciclo del pistone. Quando gli zuccheri stanno ancora iniziando ad essere assorbiti, già si scatena la liberazione dell'ormone appropriato, che è l'insulina, che dice al fegato: becca degli zuccheri, tenteli lì. E quindi in circolo ce ne vanno pochissimi. Poi ovviamente finiamo di digerire, passano 3 o 4 ore, non c'è più niente da assorbire. Tac, si accende un altro ormone che dice al fegato: lascia andare un po' di zucchero, così manteniamo in circolo i livelli. Ok? Io vi ho fatto questi esempi, che spero non vi sfuggano troppo, giusto per dirvi come tutto questo sistema in realtà ha tante parti che colloquiano tra loro. E le parti che stanno in giro per l'organismo colloquiano con la parte centrale del cervello. Ok? Quindi certe parti del cervello sono proprio messe in contatto con la periferia. Ci sarebbe anche un'importante componente fatta di connessioni nervose, ma adesso non complichiamoci. Bene, giusto per spendere qualche altro minuto per dire che cosa facciamo noi in questo contesto. Vorrei prendere spunto dalla presentazione di prima sul sequenziamento del DNA. E consentitemi di essere un poco provocatorio. Bene, dico, fantastico, abbiamo la sequenza del genoma. Adesso sì che ci scateniamo, cominciamo a fare sul serio. Cosa voglio dire? Genoma è ovviamente una struttura, un insieme complesso, un pacchetto altamente compresso di programmi. Ma adesso sì, facciamo esplodere una enorme complessità e la vita. Avete sentito dire che ci sono 10-20.000 geni nel nostro patrimonio, sono quelli che ci fanno funzionare. Ma attenzione, da 10-20.000 geni significa milioni, se non miliardi, di proteine, di molecole che realmente fanno le azioni. Quando pensiamo al genoma, al DNA, dobbiamo pensare alla codifica, le informazioni che ci servono, che in ogni istante si vanno a prendere per quello che servono. Ma da lì si fanno poi le proteine, che sono le cose che realmente agiscono, come dire, le idee e i muscoli in azione. Quello che arricchisce e rende possibile la vita in realtà è che in moltissimi casi da un gene si fanno decine, centinaia, spesso migliaia di diverse opzioni, e le cellule le scelgono a seconda delle esigenze. Noi, così come gruppo di lavoro, ci incastriamo in questo settore specifico, in particolare su un prodotto genico, un aspetto che deriva direttamente dalla presentazione di prima, relativa al sequenziamento del DNA, è che nell'animale sperimentale noi possiamo stoppare un singolo gene o anche più d'uno, cioè intervenire perché non funzioni più, quindi il suo prodotto non ci sia più. Poi con metodi più avanzati lo si può fare solo nelle cellule in cui vogliamo. Per dire, un certo neurotrasmettitore fondamentale, non so, l'acetilcolina, adesso il nome non ha importanza, che serve a far contrarre i muscoli, possiamo bloccarla selettivamente in alcuni neuroni del cervello. Quindi vedere in modo estremamente fine, togliendo quello, che cosa succede. Bene, togliendo di mezzo il nostro prodotto genico, abbiamo un topino il quale corre tutto il giorno, mangia più del topino normale, ma non ha un filo di tessuto adiposo. Quindi l'ipotesi è che questo particolare prodotto su cui lavoriamo, su cui identifichiamo tutti i prodotti finali, è proprio inserito nella regolazione dell'energia, quello che dicevamo prima. Quanta fame il nostro cervello ci fa venire, ma anche quelle calorie che introduciamo, come le utilizziamo, secondo il concetto dell'amico invidiato che mangia un sacco e resta sempre magro, e dell'altro invece che mangia decisamente di meno ma ha sempre un altro tipo di profilo. Aggiungo il passo in più, vi dicevamo che da un gene, di quei 10-20.000 che possediamo, possono venire tante molecole differenti. Sospettiamo che da quello stesso gene, come si è verificato in alcuni casi, venga addirittura, pensate a un gene come una lunga codifica di DNA. Da lì, dei macchinari delle nostre cellule traducono una proteina abbastanza lunga, nel nostro caso. Poi che succede? Pensate che dentro le strutture della cellula ci siano tante forbici selettive che possono tagliare in un punto o nell'altro a seconda delle decisioni della cellula. Bene, pensiamo che da quel prodotto genico ci sia un pezzetto che, come dicevamo prima, l'animale senza quel gene corre tutto il giorno, non accumula tessuto adiposo, ci sia un pezzetto in cui in quell'animale viene a mancare un risparmiatore di energia. Capite? Togliamo il risparmiatore, il topo consuma un sacco e resta magro. Ma sappiamo, perché c'è già una dimostrazione in questo gioco, che c'è un altro pezzetto il quale può avere, anzi ha di fatto, azione contraria. Quindi lo somministriamo, aumenta il consumo. Quindi a seconda che prevalga l'uno o l'altro, le cellule, parti dell'organismo possono regolare in più o in meno il nostro consumo e il nostro quadro di obesità. Vi faccio un esempio di nuovo. C'è un simpatico animaletto che io purtroppo ho sempre solo visto in fotografia, devo ammettere, che si chiama hamster siberiano, un oggettino grande così, che d'estate è scuro, brunastro. Poi a un certo punto, verso, man mano che si accorcia il periodo di luce del giorno, va incontro a un rimaneggiamento, diventa praticamente bianco candido. D'estate mangia considerevolmente, diventa obeso, manco fosse un orso che divora salmoni per prepararsi all'inverno. Quando passiamo durante la fase invernale, lo stesso animale, anche se gli diamo un sacco di cibo, mangia molto di meno. Capite subito l'interesse che ci può essere in questo aspetto della questione. Dove sta quell'interruttore che 200 anni fa andava benissimo com'è? Noi umani ci faceva molto bene avere un sacco di fame, perché questo ci aiutava a competere per il cibo e a dire: mi do un sacco da fare, tutte le volte che il cibo metto da parte. Ma quell'interruttore nella vita contemporanea, almeno nel mondo occidentale, vorremmo spesso spegnerlo per fare in modo che o la nostra appetito un po' diminuisca o quelle calorie che introduciamo le smaltiamo più facilmente in calore invece che metterle da parte. Ok? Quindi questo è un po' dove si introduce la nostra ricerca delle esatte molecole che vengono da quel precursore. Finisco la storiellina di questo simpatico animaletto. Bene, in questo animaletto c'è una piccola, piccolissima parte dell'ipotalamo che è quella che si accende e si spegne estate e inverno e che quindi in qualche modo regola la nostra livello di peso corporeo. L'animale diventa obeso d'estate e diventa snello progressivamente durante l'inverno. Per quello che sappiamo sino ad oggi, purtroppo nella nostra specie quel centro non è così ben separato e facile da studiare, ma è insieme a tutti gli altri nel centro dell'ipotalamo. Però chiaramente vedete qui come quel modello animale potrebbe darci qualche spunto su come, in mezzo a tutto il resto, andare a trovare il nostro interruttore e trovare il modo di agire per prevenire quella quota di eccesso di peso, di massa corporea, che, come ben sapete, è uno dei problemi epidemiologicamente rilevanti nel mondo contemporaneo e nel mondo occidentale. Vorrei finire con un ultimo spunto, sempre sull'ipotalamo: il problema del clock, dell'orologio. Che diavolo ci serve avere un orologio là dentro? Anzi, avere un orologio praticamente in ogni organo. Cosa ci serve? Ci serve ovviamente a prepararci. Pensate a un predatore che in genere ha vita notturna, e ovviamente alla gazzella, che è sempre una questione di predatore felice ed ex gazzella, o gazzella felice e predatore a digiuno. Ora, quindi l'orologio cosa servirà? Servirà a fare in modo non soltanto che la gazzella si svegli rapidamente la notte. Pensate in una visione di intero organismo, proprio quello che serve, a cui serve il sistema neuroendocrino. La gazzella che potrà avere successo nel sopravvivere a quella notte ed essere felice avrà bisogno di muscoli pronti, di energia pronta, di un sistema di pompaggio del sangue che rapidamente dia il massimo, perché tutto questo significa quei 5 mm che fanno la differenza tra l'unghia del leone sulla gazzella e la gazzella e invece il leone rimasto a bocca asciutta. Quindi l'orologio serve proprio a preparare tutti i nostri sistemi ma non solo la sveglia, tutti i sistemi di energia e di metabolismo in quella direzione. Ancora, pensate all'esempio classico. Alcuni dei nostri studenti avranno sentito questa storia varie volte, ma insomma si chiuderanno per un attimo le orecchie. Io ho un amico paolino, fortunatamente virtuale, il quale è un po' pirla, ma soprattutto, oltre che pirla, è decisamente un lagnoso, una cosetta così, un sacco di storie. Siccome è anche un po' pirla, quel giorno in campagna, invece di girare intorno al recinto, dice: ma io passo, scavalco il recinto, la faccio breve e passo di là. Ma dietro l'albero c'era un toro. Allora il toro, a un certo punto, Paolino ha preso una corsa, è inciampato 3 volte, si è sbucciato prima un ginocchio e poi l'altro, non si è fermato un momento. Quindi capite come questo insieme di adattamento, che è governato insieme dal sistema endocrino e neuroendocrino e poi ovviamente anche da certe parti del sistema nervoso, non solo gli faccia battere il cuore molto più in fretta per pompare sangue e dare energia ai muscoli, energia e ossigeno, ma fa anche tutta una serie di altre cose, di cui la cosa più evidente è che se la soglia del dolore di Paolino era prima raso terra, bastargli fargli buh e dice, ok? In quelle circostanze gli è successo assolutamente di tutto e non se n'è neppure accorto. Quindi capite come da questo ultimo esempio il livello di interazioni, di integrazione, cioè mettere insieme queste diverse funzioni per uno scopo unitario, è estremamente elevato. Questo nel suo insieme significa, diciamo così, in senso allargato, sistema endocrino e neuroendocrino. Tutto il background che rende la nostra vita relativamente molto semplice, in modo che noi possiamo godercela e divertircela tranquillamente. Grazie.
Ringrazio professor Ferri.